We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Amici e amiche di Radio Sherwood, è la 17ª puntata di We Are On Two Wheels, la trasmissione di Radio Sherwood che vi racconta la bicicletta a 360 gradi proprio come una ruota. E qui Nicola Stufano che vi parla. Oggi avremo in trasmissione subito un ospite veramente speciale ed è Flavia Cappellini, inviata di Sky TG24 a Gerusalemme, che sarà qui con noi per raccontarci dei Gaza Sunbirds, che è un team paralimpico palestinese di ciclisti che coltiva il sogno di portare un suo rappresentante alle Olimpiadi. Sogno difficile di questi tempi, noi chiaramente speriamo che ce la faccia e cercheremo di fare di tutto per spingerli metaforicamente e anche fisicamente. Musica tra poco e poi passiamo subito alla nostra ospite, però intanto vi facciamo sentire dall'ultimo album degli Idols, che è Tank, questa canzone che si chiama Pop Pop Pop.
Small.
Ed eccoci ritrovati e ritrovate qui in trasmissione. Adesso contattiamo la nostra ospite Flavia Cappellini, vi ricordo, giornalista inviata di Sky TG24 in Medio Oriente. Pronto?
Pronto, mi sentite?
Ciao Flavia, buonasera. Come stai?
Buonasera a voi. Bene, bene, grazie. Bene. Voi tutto bene?
Sì, sì. Qua a Padova diluvia da giorni, non so da voi lì in Medio Oriente che clima c'è.
Abbiamo... Non si sta male, non si sta male, anche se a Gerusalemme fa sempre freddino in confronto a altre parti, altre città della regione dell'area. Yeah. Però insomma... Meglio che a Padova sicuramente, credo.
No, ne approfittiamo anche per un po' di geografia. Allora, Gerusalemme, se non erro, sta anche un pochino in quota, non tanto, però tipo 400-500
sì, metri.
Allora sì, è tantino, 800 metri.
Sì.
Allora, Flavia, diciamo, abbiamo accennato in trasmissione dei Gaza Sunbirds, però direi cominciamo a parlare di te. Presentati, raccontaci un po' di te e della tua carriera giornalistica e di come sei arrivata soprattutto in Medio Oriente.
Allora, io ho iniziato a lavorare tanti anni fa in televisione producendo, diciamo, documentari di varia natura. Poi a un certo punto della mia vita mi sono trasferita a Londra, dove ho lavorato per 3 anni come giornalista e documentarista sportiva. E lo sport che seguivo di più era il ciclismo. Per 3 anni ho lavorato nel World Tour, quindi raccontando le storie dal Giro d'Italia, dal Tour de France, le strade bianche, le grandi classiche del Belgio, e so che siete appassionati anche voi, quindi non vi devo spiegare tutto il calendario.
Non sapevo che lo fossi tu così tanto, ammetto di non aver indagato abbastanza, saperlo facciamo tutta la puntata insieme. Comunque dai, continua pure.
Ah, sono una grande appassionata e per un periodo della mia vita anche una grande esperta. Ora ho perso un po' il punto con le nuove generazioni da qualche anno che non lo seguo più professionalmente, ma sempre incollata alla televisione quando ci sono le gare che preferisco. Comunque in questa parentesi della mia vita coincideva con il 2018, che è stato un anno molto importante. Da una parte l'anno della grande marcia per il ritorno, che è stata una protesta che si è tenuta per un anno consecutivo a Gaza, dove ogni venerdì le persone di Gaza andavano al confine a protestare per varie cose, per il diritto al ritorno alle proprie terre, da dove le loro famiglie sono state espulse nel 48, e ognuno poi per i propri sogni, chi vuole uscire per andare a fare un master, chi andava lì per protestare per qualsiasi motivo, e tra loro c'era anche un ragazzo, un ciclista, che nella prima giornata della marcia del ritorno viene colpito alle gambe da un cecchino e perderà una gamba. Il suo sogno era quello di partecipare ai giochi asiatici come velocista, dove peraltro si era anche qualificato. Nel 2018 parte anche il Giro d'Italia da Gerusalemme e fa 3 tappe in Israele. Quindi la mia attenzione in quell'anno si rivolge per queste 2 storie in questa regione, in Israele e nei territori palestinesi occupati. E dopo il Giro d'Italia mi rimane l'ossessione di riuscire ad andare a Gaza e conoscere questo ragazzo che si chiama Alaa Al-Dhali, questo velocista palestinese. Ci riesco dopo molti mesi di tentativi, per entrare a Gaza non è stato facilissimo, devo dire. Una volta riuscita a entrare a Gaza, ho girato un corto sulla sua storia e da quel corto fondamentalmente mi sono avvicinata al Medio Oriente. È stato un po', in realtà, questa persona è stata un po' il mio ponte tra il ciclismo e il giornalismo in Medio Oriente, qui a Gerusalemme, dove sono basata, e quindi poi c'è stata una transizione naturale che mi ha portato sempre di più a visitare Israele e i territori palestinesi, prima a fare storie come freelance, e da aprile lavoro qui in pianta stabile e faccio, collaboro con SkyTG24 raccontando ovviamente dal 7 di ottobre questo ultimo capitolo di questa guerra che va avanti oramai da 70 anni e più.
Quindi all'Alda, lì di cui abbiamo parlato, è un velocista su pista, immagino, faceva le gare di velocità su pista o su strada?
E su strada, perché esistono velodromi dentro la striscia di Gaza. Senti, sì,
dovevo arrivarci da solo, comunque sì.
No.
Immaginavo, no, è interessante, poi ai giochi asiatici si era qualificato ma non è riuscito a partecipare, se ho capito bene, perché è accaduto l'incidente.
Sì, in realtà il motivo per cui lui era proprio andato a protestare perché erano tanti anni che lui si qualificava e lo invitavano a varie competizioni internazionali e ha sempre ricevuto il rifiuto all'uscita di Gaza, vuoi da parte israeliana, vuoi da parte egiziana, vuoi perché l'Europa non gli ha dato il visto. Fondamentalmente Alà nel 2018 aveva 21 anni e non era mai uscito dalla striscia di Gaza, dove per un ciclista è un dramma. Mi piace sempre dire, la strada più lunga è solo 33 km, quindi immaginati quanto noioso possa essere allenarsi su e giù per 6 ore. E quindi lui, avendo avuto di nuovo un altro invito ai giochi asiatici, sapendo che non l'avrebbero mai fatto uscire, è andato a protestare. E quindi sì, poi alla fine in realtà ha perso la gamba, l'hanno invitato ai giochi paralimpici dell'Asia e lì ha ricevuto di nuovo un rifiuto a uscire.
E quindi come è arrivato, quando giunge la fondazione di questo team dei Gaza Sunbird, immagino sì, dopo l'amputazione, insomma, come viene organizzata questa cosa e come entri anche tu nel progetto?
Quando io ho conosciuto Alà nel 2018, lui aveva da poco perso la gamba e stava imparando a tornare in bicicletta con una gamba sola e non c'era nessun altro che andasse in bici senza avere entrambe le gambe, se vogliamo. È stato un pioniere e andava alla riabilitazione in bicicletta, si muoveva in bicicletta, quindi durante la marcia del ritorno hanno perso arti una quantità infinita, centinaia di persone, quindi nelle sue sessioni di riabilitazione in ospedale incontrava tantissimi ragazzi della sua stessa età, vicini di casa, che avevano subito lo stesso trauma, e loro lo vedevano mentre i ragazzi arrivavano in ospedale con le stampelle. Poi peraltro Gaza non è proprio un posto, diciamo, friendly per una persona che abbia delle disabilità fisiche. Quindi mentre gli altri ragazzi arrivavano lì arrancando, combattendo le barriere architettoniche, stradali, per riuscire a vivere in ospedale, Alà arrivava in bicicletta. In una cosa che mi hanno raccontato gli altri, quando ho iniziato a conoscere gli altri ragazzi, mi dicevano sembrava che volasse quando arrivava in ospedale, quindi gli altri volevano diventare come lui. E lì è nata l'idea, piano piano, di costruire questo team che si chiama Gaza Sunbirds, perché Sunbirds è l'animale ufficiale della Palestina, come si dice, il simbolo della Palestina. C'è l'ulivo che conosciamo tutti e poi ci sono questi uccelli, e quindi loro hanno deciso che vogliamo volare anche noi in bici come l'uccello nazionale della Palestina. Però era estremamente complicato perché comunque vivi in un embargo, non hai le possibilità di far entrare le biciclette, non c'è conoscenza tecnica nemmeno dello sport, se già in pochi facevano ciclismo nessuno sapeva come insegnare a dei ragazzi avvicinarli al paraciclismo. Pensa che il suo allenatore di Alà, che ora è l'allenatore del team, all'epoca doveva legarsi la gamba, tipo la parte inferiore della gamba alla coscia, per cercare di capire che cosa provasse Alà ad andare in bici. Quindi era estremamente complicato e io sono entrata in tutta questa cosa perché il documentario che abbiamo prodotto per Al Jazeera sulla storia di Alà ha avuto un discreto successo, e a un certo punto hanno iniziato a contattarmi tanti palestinesi della diaspora che volevano aiutare, ma non riuscivano a contattare Alà, perché Alà è una persona che non c'è sui social, sai, uno di quelli che, no, a me, Facebook, eccetera. Quindi le persone mi contattavano a me per parlare con lui e io lo cercavo di metterlo in comunicazione con le persone che lo volevano aiutare. Poi è arrivato il Covid, nessuno aveva niente da fare e come tanti che ti racconteranno, durante il Covid ho aperto un business, durante il Covid ho preso una laurea, noi tutti insieme, tra l'Italia, la diaspora in Inghilterra e i ragazzi a Gaza, abbiamo creato un team di paraciclismo che piano piano è diventato una realtà, insomma, anche abbastanza importante oggi, direi, nella regione, ecco, nei territori palestinesi abbastanza conosciuto.
Ok, allora noi interrompiamo adesso un attimo la conversazione, ci risentiamo tra poco e mettiamo nuova musica, Kula Shaker con Natural Magic. Ed eccoci nuovamente in trasmissione, siamo con Flavia Cappellini, corrispondente freelance da Gerusalemme. Flavia, sei ancora con noi?
Certo,
ah,
sempre.
Grande. No, io ho sempre paura che sparisca il collegamento all'improvviso. No, me lo direbbero dalla regia. Comunque, non ti ho chiesto prima una cosa, quindi chiedo insomma una risposta semplice, cioè quanti elementi contavano i Gaza Sunbird prima del 7 ottobre almeno?
18.
18,
18 è il team più esteso, diciamo, no? Che ci sono diverse categorie, ovviamente c'è il gruppo principale, quello diciamo professionista, agonista, che si allena per competere internazionalmente, che è composto da 4 atleti, diciamo, nella categoria top. E poi a scaglioni, insomma, in 18 includo anche i bambini dei minorenni. Abbiamo 4 minorenni che hanno avuto recentemente gli arti amputati.
Poverini,
e hanno iniziato,
mannaggia,
da poco a avvicinarsi a questo sport.
Ma sì, comunque sono tutti i team, contiamo tutti i livelli, diciamo anche in Italia, quindi il conteggio mi sembra corretto farlo così. E cosa volevo dire di bello? Mi chiedevano i ragazzi che sono in regia dove possono vedere i documentari realizzati da te come filmmaker.
Li
anche
potete
i titoli,
vedere su
già
questo...
che siamo.
Certo, potete vedere il documentario di Al Jazeera, si trova anche su YouTube, quindi basta andare su YouTube, googlare, scrivere Cycling Under Siege in Gaza. Quindi cycling under sea, sì, per i non...
Assedio.
Sì, ciclismo sotto l'assedio, esatto, ecco. A Gaza. E quello è sicuramente quello più facile da trovare.
Ok, io l'ho visto e sono rimasto... la cosa che mi ha fatto sorridere col cuore è vedere... una maglietta della CCS, che è una società locale qui nel Padovano, ma una maglietta tra l'altro vecchissima. Non abbiamo approfondito prima il tema di recuperare biciclette, vestiario, come siete riusciti a far arrivare lì il materiale?
È molto complesso, sicuramente anche senza di noi c'è del materiale che arriva, che entra dentro la striscia di Gaza, ma sono tutte cose di seconda o terza mano che entrano principalmente da Israele e vengono vendute veramente a carissimo prezzo e sono estremamente scarse. Chiaramente non ci sono biciclette professionistiche, non ci sono materiali particolarmente aerodinamici, non ci sono le borracce non ci sono.
Oddio.
Proprio, cioè un incubo, quelle
sì.
Le devo portare io prima di entrare a Gaza, ogni volta vado da Decathlon e porto le borracce, non so perché ci sia questa avversione contro le borracce della bici. Però da quando diciamo il team è diventato più strutturato, abbiamo iniziato a lavorare direttamente con dei partner locali per ordinare le cose in Israele e in Egitto e poi farle entrare, ma è costosissimo, è veramente costosissimo. Oppure, di nuovo, io quando vado porto le ruote, porto le cose che posso riuscire a far entrare dentro tramite il checkpoint di Erez, che è quello al confine tra Gaza e Israele, considerando sempre che materiale che possa essere utilizzato per fini di guerra non viene fatto entrare all'interno della striscia di Gaza, quindi anche alcune biciclette in alluminio leggero è molto difficile avere i permessi. Però già riuscire a far entrare i copertoni delle ruote, considerando che c'è un mercato nero dentro Gaza di copertoni delle ruote, per cui per comprarli devi spendere $70 a copertone, è già un grande successo per noi, soprattutto perché le strade sono devastate, quindi buchi ogni 3 secondi.
E io che pensavo che i copertoni da bici da corsa fossero cari qua, costano meno di $70, cioè decisamente.
Immagino.
Ora passiamo un po' all'attualità, cosa stanno facendo adesso i Gaza Sunbird, visto che chiaramente non possono pedalare in questa situazione di guerra?
E pedalano?
Riescono?
Allora, assolutamente sì. Lo scorso cessate il fuoco, si sono allenati per tutti e 6 giorni. Incredibili.
Che poi i ciclisti adesso sono così, come vedono uno spiraglio di sole, è lo stesso, vale. Cioè, sì, questa è una cosa un po' più estrema, però alla fine la mentalità è quella.
E adesso invece praticamente io li prendo sempre in giro, poi loro non capiscono il mio riferimento, li chiamo sempre il nuovo servizio Deliveroo di Gaza, loro non conoscendo Deliveroo non capiscono la battuta, perché il team ha iniziato una campagna di raccolta fondi sui social per donare cibo, fondamentalmente comprare, acquistare cibo. Come sapete la popolazione della striscia di Gaza è ridotta alla fame, ci sono molte accuse anche contro lo Stato di Israele di crimini di guerra per stare affamando la popolazione, un bambino su 6 è severamente malnutrito, e quello che hanno fatto i ragazzi è stato di raccogliere tantissime donazioni, e con quei soldi sono riusciti a comprare derrate alimentari e le portano ai rifugiati che stanno arrivando dal nord al sud, quindi a Rafah, al confine con l'Egitto, dove ora si trova più di 1,5 milioni di persone senza casa. E loro, essendo un team sportivo di base a Rafa, si sono visti arrivare praticamente tutta la striscia di Gaza a casa loro. Quindi quello che stanno facendo è questo servizio, se vuoi, di Deliveroo, che io ci gioco, ma in realtà è il coordinamento per fare entrare i sacchi di farina dall'Egitto, l'organizzazione con le altre ONG, è un lavoro veramente stratosferico, e alla fine loro prendono le loro bici e le utilizzano per andare a portare questo cibo e per cucinare a chi non ha del cibo in questo momento. E poi oggi hanno iniziato un nuovo progetto, di cui io l'ho scoperto un'ora fa, stanno iniziando a fare, a visitare i bambini che si trovano sfollati nelle scuole dell'UNRWA, che hanno perso le gambe, una o due gambe, dall'inizio del conflitto, quindi dal 7 di ottobre. Secondo Save the Children, circa 10 bambini al giorno hanno ricevuto l'amputazione di una gamba o due gambe ogni giorno, e da oggi hanno iniziato questo progetto per cui vanno a parlare con questi bambini, fondamentalmente per dirgli: la tua vita non è finita. E mi sembra una cosa, una bellissima idea che hanno preso loro autonomamente. Noi che siamo fuori da Gaza non sapevamo che oggi avrebbero iniziato a fare questa cosa, l'abbiamo scoperto con le foto e i video che ci hanno mandato stasera. Quindi queste due attività.
Sì, io mi sono promesso nella vita di non abusare mai di due parole, resilienza ed eroi. Però in questo caso sono fortemente tentato ad usarle. Non lo farò comunque, però diciamo ci siamo capiti. Davvero li vedo come un esempio di vita, di resistenza difficilmente imitabile. Ascolta, ti volevo chiedere, Flavia, intanto quanto tempo ancora puoi restare con noi? Così ci organizziamo un attimo.
Ci sono.
Allora facciamo una bella cosa, mandiamo un'altra canzone di Ivan Graziani, okay. Questo è l'album postumo di Ivan Graziani, e poi parliamo ancora un po' dei Gaza Sunbird. Quindi adesso sentiamo la canzone dei Marinai.
Hai visto il mare stanotte com'è bello? È un lago scuro fra il cielo e l'orizzonte, scuro come i tuoi occhi che mi guardano partire, e dentro me c'è già la voglia di tornare. Amore mio, che vuoi che sia un giorno, un anno? Se tu sei qui e mi resti ad aspettare, mi guadagno il pane come tutti fanno, per ogni figlio che è rimasto in mezzo al mare, per ogni figlio che è rimasto in mezzo al mare.
Yeah.
quando il sole sorgerà sul mare. Amico pesce, fatti catturare. Sì, io lo so che tu sei libero come me. Mi dispiace, stavolta tocca a te. Mi dispiace, stavolta tocca a te.
Eccoci di nuovo in trasmissione, tornati con Flavia.
Eccoci.
Eccoci qua. Allora, è sempre la paura di prima che ti dicevo. Allora, di cosa volevamo parlare ancora? Team paralimpico, quest'anno ci sarebbero le Paralimpiadi. C'è qualche speranza, qualche possibilità di vedere i Gaza Sunbird, i giochi paralimpici, sempre considerando insomma tutto quello che abbiamo detto prima sui permessi eccetera eccetera?
Quella è la, diciamo, il problema più grande. È evidente che lo spirito dei giochi paralimpici è quello di portare lo sport, soprattutto dare una possibilità sportiva a chi viene da contesti così disagiati. Questo non lo dico io, lo dice proprio la carta ufficiale degli obiettivi delle Paralimpiadi, no? Per cui è evidente che c'è un processo di selezione dove un atleta paralimpico che viene da New York con tutte le possibilità del mondo deve può compiere, mentre ci sono anche delle entrate più agevolate invece per chi viene da contesti di guerra come quello dei Gaza Sunbird. Noi abbiamo una possibilità di riuscire ad arrivare a Parigi, soprattutto visto le situazioni eccezionali in cui ci troviamo in questo momento, ma dobbiamo riuscire a partecipare alle gare di qualificazione che si terranno questa primavera in Belgio. Questo è l'obiettivo principale in questo momento. Quindi in realtà il più grande scoglio che abbiamo davanti alla realizzazione di questo sogno, che va avanti veramente dal 2018, che si era già infranto con le Paralimpiadi di Tokyo, perché non siamo riusciti ad uscire per andare a Tokyo. Il grande ostacolo in questo momento è chiaramente il fatto che la popolazione di Gaza è chiusa dentro la striscia di Gaza, una situazione politica e di guerra complicatissima, e rimane in tempo di pace, in tempo di guerra, il problema più grande è sempre il permesso per poter uscire dall'enclave palestinese. È quello su cui stiamo lavorando in questo momento.
Sì, diciamo, la situazione attuale, effettivamente le speranze sono poche, senza cercare insomma false speranze. Volevo giusto aggiungere una cosa vista nel documentario. Se non erro, l'ALDA gli aveva richiesto anche di un permesso all'Italia per entrare in, sì, Italia. Poi che cosa è successo? Cioè, che risposta gli è stata data, insomma? Qual è l'iter burocratico?
L'Italia... L'Italia ha negato il permesso a Dalal Dali due volte di venire nel nostro paese, una volta nel 2019 e che lo avete visto nel documentario, era stato invitato per partecipare a un tournée in Italia in cui il mio documentario, la versione per il cinema, diciamo su YouTube c'è, cioè quella televisiva, è stata portata in Italia per una settimana e lui era stato invitato dalla cooperazione italiana a portare la sua testimonianza e il consolato italiano ha rifiutato il visto per paura che non ha trovato questa motivazione una motivazione valida per un ragazzo di 22 anni per uscire dalla striscia di Gaza e quindi è stata rifiutata questo invito. Il secondo rifiuto è stato dato invece questa estate, dopo che avevamo fatto un'applicazione per poter venire in Europa come prima tappa in Italia, non solo per Al Dali ma anche per altre due persone, altri due atleti del team, perché avevano avuto la possibilità di partecipare a delle, diciamo, competizioni amatoriali in solidarietà in Italia e avevano ricevuto l'invito a andare ad allenarsi per una settimana con il club Genesis in Spagna, che è uno dei club più forti di paraciclismo al mondo, e anche qui il consolato italiano ha deciso di rifiutare il visto a questi ragazzi per paura di immigrazione clandestina fondamentalmente nell'area Schengen. Poco prima di questo rifiuto la Svizzera ha rifiutato a loro il permesso per andare in Svizzera, nonostante fossero stati invitati ufficialmente dallo UCI, quindi dall'organo che governa il ciclismo, un po' la FIFA del ciclismo per chi non segue lo sport, erano stati invitati a un training camp specifico per atleti paralimpici, per ciclisti paralimpici in Svizzera, nelle strutture ufficiali dello UCI, e anche qui la Svizzera ha rifiutato.
No, questo è veramente inconcepibile.
Finché
la massima autorità sportiva assicura, fa una richiesta per la partecipazione, vedersela rifiutata così mi pare fuori dal mondo. Basta.
Questa è la realtà degli atleti e degli esseri umani dentro la striscia di Gaza dal 2007.
Noi ascoltatori, cosa possiamo fare di concreto per aiutare i Gaza Sunbird?
Allora, potete fare due cose. Una cosa un po' più attiva, se ve la sentite, se avete le gambe calde e preparate, i Gaza Sunbird tutti i mesi organizzano una pedalata internazionale in solidarietà con il team dentro la striscia di Gaza. Nell'ultima diciamo uscita in bicicletta abbiamo avuto più di 30 città in tutto il mondo che sono andate in bicicletta in parallelo con i nostri ragazzi dentro la striscia di Gaza, che pedalavano sotto le bombe. Chiaramente hanno fatto solo pochi chilometri perché sennò rischiavano la vita, mentre invece a Londra, in molte città americane, in Belgio, in Spagna, tantissimi posti in Sudafrica, centinaia e centinaia di persone sono andate in bicicletta sotto, diciamo, il logo, il nome di Gaza Sunbird. E per marzo, il 16 marzo e il 30 marzo saranno altre due uscite, altre due chiamate internazionali che verranno da questo gruppo sportivo a Gaza, invitando a tutti di uscire, di andare in bicicletta in questi due giorni, 16 e 30 marzo, pedalare in solidarietà con Gaza Sunbird, ma in verità è chiaramente anche una pedalata per chiedere ai propri governi di fare uno sforzo affinché si raggiunga un cessate il fuoco il prima possibile. E questo è per quelli più sportivi, per gli ascoltatori più sportivi. Per chi invece non ha voglia di andare in bicicletta, potete sicuramente potete andare a vedere il profilo Instagram del team, che si chiama Gaza Sunbird. Se scrivete Gaza Sunbird su Instagram lo trovate, o se scrivete il sito internet gazasunbirds.org, e potete donare alla raccolta di crowdfunding che i ragazzi stanno facendo dal 7 di ottobre. Tutte le donazioni che sono state fatte, sono andate direttamente per comprare aiuti alimentari alle popolazioni sfollate, prodotti di igiene intima per le ragazze e qualsiasi altra necessità che con il tempo possa, diciamo, in qualche modo venire fuori. A un certo punto c'era l'emergenza pannolini, un mese sono stati spesi un sacco di soldi in pannolini, perché poi a un certo punto i pannolini erano finiti nella striscia di Gaza, quindi erano tutti disperati e venivano venduti ancora più cari dei copertoni delle biciclette.
Beh, immagino.
Quindi, però devo dire che i ragazzi sono molto trasparenti nel dire, insomma, come questi soldi vengono spesi. Ovviamente c'è anche una compagnia senza fine di lucro che è registrata sia in Italia che in Inghilterra, che è ipertrasparente nella gestione dei soldi, quindi tutto può essere controllato e verificato con estrema attenzione, garantito anche dalla cooperazione italiana ACS, che è un partner del progetto Gaza Sunbirds.
Io tra l'altro sono arrivato a conoscenza del progetto Gaza Sunbird tramite una di queste raccolte fondi di un gruppo britannico, i Paul Volter, che abbiamo presentato in un'altra trasmissione in radio, diciamo, trasmissione che spiegava i dischi del momento. Avevano fatto questa live di 6 ore, la live orribile a livello di audio, proprio se non si sentiva niente, non si capiva niente, però insomma era una raccolta fondi per questi Gaza Sunbird. Scoprendo questa cosa, poi insomma abbiamo aperto questo scenario che ci ha portati a chiacchierare insieme in radio. E guarda, da qui a Padova cercheremo di dar sostegno in entrambi i modi, sto pensando anche soprattutto le pedalate.
Sì, dai, quelle sono le più belle, sono adesso anche le cose che visivamente, se andate sul sito gazasunbird.org è molto chiaro le date, come fare, come iscriversi, e è anche bello perché crea una rete di contatti in tutto il mondo, di persone che vanno in bicicletta nella stessa giornata, nella stessa ora, e stanno tutti facendo la stessa cosa nello stesso momento, da Gaza a Washington, a Londra, a Pretoria. È un bel modo anche per sentirsi parte di una solidarietà internazionale, se vuoi.
Vedo che è di sabato, quindi si può fare. Dai, daremo grandissima diffusione a questa cosa. I ragazzi qua in radio erano già con i cellulari in mano a vedere il sito. Mi fa piacere davvero questa cosa. Ci salutiamo, però prima una nota un po' più leggera. Questo weekend, strade bianche, l'hai pure accennata prima. Avrai la possibilità di guardartela o non stai seguendo più di tanto?
Questo weekend devo andare nel Sinai, sto cercando di raggiungere Gaza dal lato egiziano, vi mando una foto ci arrivo da Rafa, così mi dite chi vince.
Grande, se ti tengo aggiornato io allora, guarda. Io dovevo anche andare,
io li ricevo con piacere.
Dovevo anche andare là, però poi il socio ha avuto una lomboscialgia fulminante, vabbè, lo saluto, ciao Claudio, perché uno dei nostri ascoltatori, rimettiti infatti. Però niente, va bene anche così. Flavia, è stata una delle più belle puntate di We Are On Two Wheels finora. Spero ci saranno altre occasioni per metterci in contatto, anzi, ci saranno sicuramente. Ti ringrazio, grazie per l'ottimo lavoro che stai facendo anche come giornalista, perché io consiglio, lei è una giornalista freelance, consiglio comunque di ascoltare quando fai i suoi servizi, perché dà veramente l'idea di cosa sta accadendo lì in Medio Oriente.
Grazie a voi, grazie per l'interesse, e allora il 16 e il 30 marzo voglio vedere tutte le foto.
Esatto.
Ci vengo anch'io in bici, vi mando anche io da dove sarò.
Tutti a Teolo, al posto di Pinerolo di fantoziana memoria. Ciao Flavia.
Buona serata, buon proseguimento.
Ok. E andiamo verso la chiusura di questa puntata. Ultimo momento musicale con l'ultima uscita di Chelsea Wolf. Questa è House of Self Undoing. Quando il morale è basso, quando il giorno sembra buio, quando il lavoro diventa monotono, quando ti sembra che non ci sia più speranza, monta sulla bicicletta e pedala senza pensare a nient'altro che alla strada che percorri. Questo aforisma è preso da Arthur Conan Doyle, che gran parte di voi conosceranno come il creatore di Sherlock Holmes e anche di tanti altri romanzi gialli. Forse non tutti sanno che a un certo punto Arthur Conan Doyle ha odiato Sherlock Holmes perché il personaggio aveva superato come popolarità l'autore. Questo articolo è stato preso, è un articolo diciamo della parte tardiva della vita di Arthur Conan Doyle, è stato scritto negli anni 20 per la rivista Scientific American. Con questa frase chiudiamo la 17ª puntata di We Are On Two Wheels. Io spero che vi sia piaciuta. Ringrazio Flavia Cappellini che è intervenuta e Pablo alla regia. Vi do le coordinate, seguiteci sempre su www.sherwood.it dove ci ascoltate e troverete il podcast di questa puntata breve e anche delle altre trasmissioni. Un saluto, buona serata amici e amiche di Radio Sherwood.
We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood.